grosso livello di ricerca, della ricerca sociale, è l'organizzazione dei dati. Cosa intendiamo innanzitutto per organizzazione dei dati? Si tratta del processo attraverso cui le informazioni che costituiscono la base empirica divengono dati, vengono trasformate in dati. In che modo? Attraverso l'inserimento in strutture più o meno rigide e complesse. Allora, tenete ben presente che la mera registrazione delle risposte non equivale alla produzione di dati. Senza un osservatore che legge le osservazioni, per così dire, quindi le interpreta, manca proprio questo passaggio, cioè senza un'attività di framing i dati non sono ancora dati, cioè vanno inseriti all'interno di uno schema che organizza queste informazioni. Quindi possiamo dire che i dati non sono altro che delle informazioni interpretate, ossia inserite all'interno di una cornice che le organizza. E il processo di trasformazione delle informazioni in dati può avvenire in modi più o meno sistematici, più o meno rigidi. Un esempio di alta organizzazione dei dati si ha quando l'analisi si basa sulla matrice dei dati, come avviene ad esempio nel caso della ricerca survey. Un esempio invece di bassa organizzazione dei dati si ha quando una ricerca si basa sull'ispezione formale di testi o di trascrizioni di interviste, ad esempio di storie di vita. Poi ci sono anche i casi intermedi. Uno di questi casi intermedi è quello delle ricerche che operano su testi, ma li sottopongono a dei processi di organizzazione più o meno rigidi, ed è l'analisi del contenuto. Quindi, come vedrete dallo schema, l'organizzazione dei dati prevede o la costruzione di una matrice di dati che ci serve nel caso delle ricerche quantitative, cioè nei sondaggi, quando abbiamo dobbiamo, come dire, inserire queste informazioni per poterle poi analizzare con modalità di tipo statistico, oppure possiamo anche avere un livello di organizzazione meno rigido, che è ad esempio uno schema di scomposizione di testi dal quale estrapoliamo delle parole chiave e costruiamo degli schemi interpretativi. Poi passiamo al quarto livello di articolazione del processo delle fasi della ricerca sociale, l'analisi dei dati. Come possiamo definire l'analisi dei dati? L'analisi dei dati è l'insieme di procedure formali e informali attraverso le quali i dati, indipendentemente dal grado di organizzazione, vengono analizzati per stabilire delle proposizioni, degli asserti e dei collegamenti tra queste proposizioni, ossia quel tipo di proposizioni che costituiscono l'ossatura del discorso con cui daremo conto della ricerca. Allora, non tutte le procedure di analisi dei dati sono completamente formalizzate, ossia automatiche e impersonali, e non tutte le procedure formalizzate utilizzano la statistica. Quindi, vedete nello schema che ricevete, l'analisi dei dati prevede, nel caso della ricerca quantitativa, l'analisi della matrice dei dati, che è questa struttura nella quale inseriamo le informazioni raccolte attraverso un sondaggio, ad esempio attraverso una survey in sostanza. E invece l'analisi dei dati, nel caso di ad esempio interviste qualitative, vedremo che passerà attraverso l'analisi del testo. E arriviamo al terzo livello, scusate, al quinto livello, l'esposizione dei risultati. L'esposizione dei risultati è l'ultimo livello, di solito anche l'ultima fase di una ricerca empirica. E l'esposizione dei risultati ha tre compiti. Prima di tutto, rendere il più trasparente possibile l'itinerario della ricerca. In altre parole, bisogna dar conto di quello che avete fatto nel percorso di ricerca. È quello che possiamo anche chiamare il percorso metodologico, quindi dovete dar conto di tutti i passaggi che avete effettuato, compresi anche gli errori, nel caso ci fossero stati degli errori di procedura, delle manchevolezze e così via. Poi, altro compito dell'esposizione dei risultati è quello di comunicare i risultati più importanti ottenuti in sede di analisi. E terzo compito è quello di stabilire un raccordo con la letteratura precedente ed eventualmente suggerire delle nuove linee di ricerca. Ora, la successione tra le tre operazioni centrali non è fissa e i tre livelli corrispondenti possono, molto più dei livelli estremi, venire attraversati più di una volta nella stessa ricerca. Voi vedete nello schema, infatti, che il disegno della ricerca e l'esposizione dei risultati sono, diciamo, i due estremi che non hanno interazione con i tre livelli centrali, mentre le frecce che voi vedete nel disegno, nello schema, mettono in evidenza il fatto che potete ritornare indietro in alcuni casi. Per esempio, dall'analisi dei dati si può ritornare alla costruzione della base empirica, così pure dall'organizzazione dei dati si può ritornare alla costruzione della base empirica. Sono livelli più interattivi, diciamo, no? Perché per esempio, in fase di analisi dei dati vi accorgete di un codice strano che è stato inserito e del quale non vi rendete conto del motivo. Faccio l'esempio: se voi prevedete in un questionario di utilizzare codice 1 maschio e codice 2 femmina e in sede di analisi dei dati vi ritrovate con un 3 come codice, non capite perché non è né uno né due i due codici previsti per il genere. A quel punto dovete individuare qual è stato l'errore che ha fatto sì che vi troviate in sede di analisi il numero 3. E quindi cosa fate? Dovete ritornare indietro, andare a prendere il questionario che presenta 3 come codice dato al genere e chiedervi se si tratta di una svista o quale altra ragione ha comportato il fatto che fosse inserito un codice diverso. Quindi vedete, si tratta perciò in questo percorso che parte dal disegno della ricerca e arriva all'esposizione dei risultati, indica una sequenza che è convenzionale, cioè una sequenza che voi trovate in quasi tutti i manuali di metodologia, ma che però non nessuna ricerca segue in modo letterale. E appunto le frecce, come vi dicevo, mostrano, le frecce di ritorno indicano le linee lungo le quali più di frequente nel corso di una ricerca i vari livelli tendono ad interagire tra di loro. Ora guardiamo un'altra importante differenziazione. E parliamo di qualità e quantità. I 5 livelli che strutturano una ricerca sono comuni a qualsiasi ricerca empirica ben condotta. Quindi un modo per distinguere tra i tipi di ricerca, ovvero tra approcci e disegni di ricerca metodologicamente differenti, è dato dall'alternativa tra ricerca quantitativa e ricerca qualitativa. Nella ricerca quantitativa si fa riferimento alla maggior parte delle ricerche che si basano su un ampio ricorso alla statistica. Ad esempio, come vi ho menzionato prima, le survey, i sondaggi, no? Oppure i disegni sperimentali. Nella ricerca qualitativa facciamo rientrare le principali forme di ricerca sul campo, che tutte più o meno dipendono dall'osservazione partecipante. Quindi abbiamo le indagini etnografiche, gli studi di comunità, l'analisi dei piccoli gruppi. Il rappresentante quindi tipico del primo filone, cioè della ricerca quantitativa, è la ricerca survey. Il rappresentante invece più tipico del secondo, ovvero della ricerca qualitativa, è la ricerca etnografica. Le ricerche della famiglia quantitativa si qualificano di norma per almeno tre caratteri. Allora, prima di tutto si impiega la matrice dei dati. Impiego della matrice dei dati. Andremo a definire poi che cos'è la matrice dei dati. Intanto prendete questa informazione. Poi, due, la presenza della definizione dei modi della matrice dei dati, che per lo più è una matrice che si chiama casi per variabili. Poi, tre, l'impiego della statistica o dell'analisi dei dati. Nell'analisi dei dati. Poi, questo per quanto riguarda la famiglia quantitativa. Le ricerche appartenenti alla famiglia qualitativa si qualificano per 1. Assenza della matrice dei dati. 2. La non ispezionabilità della base empirica. 3. Il carattere informale delle procedure di analisi dei dati. Allora, ragioniamo. Se voi riprendete in mano lo schema di prima, cioè quello riguardante le fasi della ricerca sociale, di cosa vi accorgete? Che i punti 1 a che cosa rimandano? I punti 1, cioè l'impiego della matrice dei dati o l'assenza della matrice dei dati, a che livello dello schema precedente rimandano? Rimandano all'organizzazione dei dati, cioè il livello 3. I due punti 2, cioè la presenza di definizione dei modi della matrice dei dati o la non ispezionabilità della base empirica, a che cosa rimandano? Quale livello? A livello 2, alla costruzione della base empirica. I due punti 3, cioè l'impiego della statistica nell'analisi dei dati o il carattere informale delle procedure di analisi dei dati, rimandano a che livello dello schema? Rimandano a livello 4, cioè alle procedure di analisi dei dati. E allora possiamo dire che nel processo di ricerca sono proprio questi tre livelli centrali a fare la differenza. Quindi l'opposizione tra ricerca quantitativa e qualitativa nasce dal fatto che esse compiono delle scelte differenti su ciascuno di questi tre piani. Allora, chiariamo maggiormente che cosa significa il secondo punto inerente alla ricerca qualitativa. Cosa significa la non ispezionabilità della base empirica? Allora, questa è una caratteristica intrinseca alla ricerca sul campo. Definiamo allora cos'è la ricerca sul campo. La ricerca sul campo è realizzare un particolare mix tra osservazione e partecipazione, cioè trovare un punto di equilibrio fra questi due poli. Osservare partecipando significa che la raccolta di queste informazioni, che formano la base empirica, non è delegabile. Cioè, cosa vuol dire? Che l'autore, il ricercatore, deve vedere con i suoi occhi, cioè prendere parte in prima persona a questa interazione sociale che lui vuole capire. E questo rende il rapporto con gli oggetti della ricerca meno verticale rispetto al tipo di rapporto che tipicamente si viene a instaurare nel caso di un sondaggio. Perché nel sondaggio c'è un questionario, uno strumento in genere con delle domande chiuse, piuttosto rigido, non c'è un'interazione significativa tra chi osserva, il ricercatore, l'intervistatore e l'osservato. Nel caso invece della ricerca di tipo qualitativo, l'osservazione partecipata implica che ci sia un ricercatore che guarda gli osservati, che guarda la comunità che sta anche di suo interesse, no? Perché deve capire, deve entrare in relazione con questa comunità, con questo gruppo che sta osservando. E allora il fatto che lui debba essere presente, che quindi non è che ci può essere una terza persona alla quale lui può delegare. Non ci possono essere tanti intervistatori come nel caso del sondaggio a cui affidiamo il questionario e loro vanno e lo compilano attraverso appunto le interviste che fanno. In questo caso è solo lui, è unico, è il depositario quindi della conoscenza. Quindi lo mette nella condizione di essere l'unico depositario pieno della base empirica su cui fonderà le sue analisi e trarrà le sue conclusioni. Allora, è lui l'unico depositario di queste informazioni, perché è lui che le ha osservate e le ha riportate, quindi la base della sua ricerca resta in gran parte non ispezionabile, ossia è invisibile ai destinatari della ricerca, diversi dagli osservati, diversi dai nativi, insomma, da chi lui sta osservando. I lettori, la comunità scientifica, gli studiosi devono in qualche modo, tra virgolette, fidarsi o controllare, ma come potrebbero controllare? Dovrebbero rifare la ricerca, sempre ammettendo che nel frattempo l'oggetto della ricerca non sia scomparso o non sia cambiato. Per questo nella ricerca qualitativa si tende a invocare con insistenza il criterio dell'adeguatezza e quindi a sottolineare l'importanza di un ritorno di informazioni e di risultati alle fonti della ricerca, ossia alle popolazioni che noi abbiamo studiato, che sono l'oggetto di questo studio. Perché? Perché il fatto di dire che le interpretazioni del ricercatore sono adeguate può avvenire solamente quando i soggetti che sono stati studiati ritengono, riconoscono come valide queste osservazioni e quindi sono loro i giudici e gli unici attori per i quali questa base empirica è ispezionabile altrettanto di quanto lo sia per l'autore della ricerca. In questo senso, allora, abbiamo detto, solo in questo senso si dice che nella ricerca qualitativa la base empirica non è ispezionabile. Torniamo a analizzare questa dicotomia tra qualità e quantità. Allora, la dicotomia qualità-quantità sul piano logico esprime forme mentali, abitudini e stili cognitivi profondamente radicati e alternativi. Allora, per capire che cosa divide questi due modi di fare ricerca, dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare alle origini delle scienze sociali e ai due grandi dibattiti sul metodo. Il dibattito rispondeva al bisogno di identità delle scienze sociali. Esse nascono con il complesso di inferiorità nei confronti delle scienze naturali e le scienze dell'uomo e della società hanno dovuto fin dall'inizio scegliere tra due modi opposti di reggere alla sfida e di reggere il confronto con le altre scienze, cioè scegliere i due modi fondamentali attraverso i quali gli attori sociali costruiscono la propria identità. E questi due modi sono, da un lato, l'identificazione o dall'altro l'individuazione. Ora, seguire la prima via, cioè quella dell'identificazione, significava cercare di imitare le scienze dure e importandone quindi i metodi e accettandone i criteri di validità. Seguire la seconda via, cioè quella della individuazione, voleva dire marcare al massimo la propria differenza, sottolineare quindi la propria specificità riguardo all'oggetto, riguardo ai propri compiti, ai propri criteri di validità. E allora, dinanzi a questo bivio, le scienze sociali non imboccarono decisamente e compattamente una delle due vie, ma le imboccarono entrambe. E allora, per sorreggere le proprie scelte, e le proprie procedure, elaborarono quindi due miti che possiamo definire due miti fondativi. Allora, questi due miti si chiamano il mito dell'oggettività e il mito dell'adeguatezza. Allora, i sostenitori delle scienze dure scelsero il primo mito, cioè quello dell'oggettività. Quelli invece che propendevano per l'individuazione, cioè per marcare la differenza, quelli che marcavano l'autonomia delle scienze sociali, scelsero il secondo mito, cioè quello dell'adeguatezza. Per i primi, fare ricerca significava soprattutto neutralizzare gli interventi arbitrari del ricercatore e garantire la possibilità di controllare i risultati ottenuti da parte della comunità scientifica. Per i secondi, invece, fare ricerca significava soprattutto saper tener conto della complessità degli oggetti delle scienze sociali e garantire la non arbitrarietà delle interpretazioni dell'osservatore. Quindi garantire il punto di vista degli osservati. Per i primi il problema centrale era spiegare, nel senso di produrre resoconti pubblici controllabili. Per i secondi il problema centrale era comprendere, nel senso di sapere entrare con successo nelle forme di vita che si osservavano. Come vedete, si rimanda a quei concetti che ho detto all'inizio: scienze nomotetiche, scienze ideografiche, spiegare e comprendere, no? E quindi vi rimando a quello che ho detto all'inizio della lezione. La dicotomia, appunto, qualità-quantità nasce da questa frattura originaria e tende a perpetuarla. Si riproduce quindi la competizione originaria tra i miti fondativi delle scienze sociali, l'oggettività e l'adeguatezza, da un lato, il rigore e dall'altro la profondità, la tecnica e dall'altro l'intuizione. Ora, entrambi questi miti sono buoni miti, non dobbiamo assolutizzarli, dobbiamo capire appunto le ragioni dell'uno e dell'altro, e appunto in un disegno della ricerca ben condotto ci possono coesistere e dovrebbero coesistere momenti di ricerca sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo.